Santa Maria Regina Virginum, ora pro nobis. Benvenuti anche quest'oggi nella nostra Basilica Romana di Santa Maria in Via Lata per l'odierno incontro dei Sabati Mariani. Un cordiale saluto anche a chi si pone in ascolto attraverso Radio Mater. È il 16° dei nostri Sabati Mariani di quest'anno, dedicati a Maria, Bibbia e tradizione. Tiene oggi la lezione Monsignor Juan Gesquer de Biffet, per tanti anni professore di missiologia all'Università Urbaniana e di Mariologia alla Pontificia Facoltà Teologica Marianum. Gesquer de Biffet è il padre spirituale di innumerevoli sacerdoti, suore e laici sparsi nel mondo per annunciare il Vangelo. Li ha sempre seguiti, li ha più volte visitati in ogni continente per sostenerli nel loro impegno apostolico e missionario. Ha scritto molto anche sulla Vergine Maria, che tanto ama, sia con articoli, conferenze e libri, con profondità di pensiero, con semplicità di stile, specialmente spirituale. Presso il nostro Centro di Cultura Mariana ha voluto editare alcune sue opere, che ricordo con piacere: Spiritualità Mariana della Chiesa, un'esposizione sistematica, Giovanni Paolo II, Pellegrino di Santa Maria Maggiore, Maria Memoria della Chiesa nel cammino missionario del terzo millennio, Maria nel cammino missionario della Chiesa, le sfide del terzo millennio, eccetera. Il tema che oggi ci svolge è in linea con le udienze e le catechesi del nostro Papa Benedetto sui Santi, la Vergine Maria in Santa Teresa d'Avila e in Santa Teresa di Gesù Bambino. Grazie, Monsignore, per l'amicizia e per la fraterna costante presenza e il sostegno che sempre ci ha dato, coi suoi consigli e i suoi incoraggiamenti. A lei la parola.
Grazie Padre Hermano. Ci troviamo in questa basilica che ci ricorda anche San Paolo, quando abbiate un po' di tempo qui sotto c'era, sembra, il primo carcere dove è stato San Paolo, con San Luca, e secondo la tradizione San Luca ha dipinto la Madonna. Come avrà potuto fare? Di fatto, quando San Paolo si trovava nel carcere di Cesarea, in Palestina, anche 2 anni lì, San Luca era con lui, questo constan degli Atti degli Apostoli. E tra Cesarea e Nazareth non c'è tanta differenza. Tanto, e quindi è probabile che San Luca ha potuto prendere da Maria i cenni dell'Annunciazione che ieri abbiamo celebrato. E così lui ha dipinto una descrizione dell'Annunciazione che ieri abbiamo celebrato, e quindi qui si conserva questa tradizione, fino a che punto è storica non sappiamo, però di fatto durante molti secoli qui c'è questa tradizione di devozione mariana. Ecco, allora noi vedremo oggi, avete ricevuto un foglio, com'era questa devozione mariana propriamente in Santa Teresina, però dico in rapporto alla dottrina mariana di Santa Teresa la Grande, cioè diciamo la Grande di Avila, no? Di Gesù, Santa Teresa di Gesù. Io però mi fermerò specialmente in Santa Teresa del Gesù Bambino. Perciò in questo foglio avete 3 grandi linee. La prima è il cammino della notte della fede. È interessante questo. Sembra che questa espressione di Santa Teresa di Lisieux l'ha preso di San Giovanni della Croce propriamente. Invece la familiarità con Maria, che è il secondo punto, e poi la maternità verso le anime l'ha preso di Santa Teresa d'Avila. Perciò ho messo all'inizio, dove dice la presentazione, che si trova a Lisieux una fotografia del 17 marzo 1896, un anno prima della morte di Teresa di Lisieux, l'hanno fotografata, mostra Teresa de Lisieux con un cartello nelle mani dove dice: darei 1000 vite per salvare una sola anima. Ma questa frase è di Teresa di Avila. Vedete, allora si incontrano le due sante, naturalmente, no? E questo è uno sfondo molto mariano, perché adesso vedremo, no? Da una parte un cammino di fede, quindi non è la logica umana, è piuttosto la luce che viene da Gesù, morto e risorto, e quindi una luce che è quella del Tabore, anche nella nube, però è luce. E quindi un cammino di fede. E lì troviamo accanto in questo cammino Maria che ci accompagna e ci aiuta a vivere la maternità. Ecco, però la maternità in rapporto alla Chiesa, figlia della Chiesa, che dice Teresa d'Avila, e lo ripeterà Teresa di Lisieux, per sentirsi madre. E perché madre la Chiesa? È madre come Maria. Maria è l'icona della maternità della Chiesa. Questo si vede nella lettera di San Paolo ai Galati, dove dice: nella pienezza dei tempi Dio ha inviato il suo figlio nato dalla donna, però affinché noi diventiamo figli adottivi. Allora dice San Paolo: io sono come una madre per far nascere, formare Cristo in voi. E poi continua dicendo: la Chiesa, la Gerusalemme di sopra, è la nostra madre. Quindi questa dottrina paolina della maternità di Maria, dell'Apostolo, della Chiesa, dopo 20 secoli, quasi 19 secoli, in Teresa di Lisieux, prima in Santa Teresa d'Avila, si esprime come maternità delle anime, essere madre delle anime. E quindi vale la pena, darei 1000 vite per salvare una sola anima. Però prima di entrare in questo schema che ha queste tre linee, preferisco, anche per non imbrogliare un po' le idee, fare un riassunto di Teresa d'Avila, semplice. Non è che Santa Teresa d'Avila abbia scritto un trattato della Madonna, invece Teresa di Lisieux ha scritto parecchio, specialmente poesie e anche la sua esperienza, come vedremo subito. Teresa d'Avila parla di Maria abbastanza spesso, però con semplicità, e così ricorda specialmente Teresa d'Avila sin dall'inizio, quindi nel primo capitolo della sua autobiografia, spiega che quando è morta la sua mamma, lei, Teresa, era una bambina, e allora si è affidato alla Madonna. E questo anche in Teresa di Lisieux. È interessante come si trovano qui insieme, quindi ha preso Maria come madre, quindi ha perso la mamma terrena, però la Madonna ha potuto sopplire molto di più. E così sin da quel momento, ecco, quando spiega la vita, quando scrive Teresa di Avila, parla per esempio che quando si trovava debole nella fragilità, allora si sentiva appoggiata da Maria. È interessante, quindi non scoprire Maria come una conquista, ma sentendosi debole sentiva che Maria l'accompagnava, la mamma, è per i momenti di debolezza, no? E così scrive, non è sistematico, dice: dobbiamo invocare Maria, domandare la sua intercessione, e dice che una volta ha visto Maria che copriva col suo mantello le anime, quelle anime che si affidano a Maria. Era molto devota, specialmente della festa della Natività di Maria, e allora quando Teresa d'Avila rinnovava i suoi voti. E poi dice alle suore, nel libro chiamato Cammino, dice anche: sempre poco, quello che facciamo per Maria è sempre poco. E quindi dobbiamo domandare, imitarla, domandare la sua intercessione, imitarla. E siccome Teresa d'Avila aveva fondato il Carmelo rinnovato, quindi anche il Carmelo di Teresa di Lisieux era di questo Carmelo rinnovato, lo chiamava il dove sono le colombe, il colombaio, il colombaio di Maria. Ecco, un monastero di persone consacrate come un colombaio di Maria, dove si trova Maria come madre. Questo in Teresa d'Avila, E allora anche si riconosce sempre figlia della Madonna, e Maria ci aiuta, tutti noi, e noi siamo come il gregge di Maria, ecco un paragone molto dell'epoca. E naturalmente è quando Teresa di Avila si sente figlia della Chiesa, quando è morta, come sappiamo, sono le sue ultime parole: finalmente muoio figlia della Chiesa. Ecco, allora troviamo in Teresa d'Avila una semplicità. Come lo prende Teresa Lisieux? In un modo originale, si capisce. Adesso ci centriamo già praticamente solo in Teresa di Lisieux, meno alla fine, che farò di nuovo il riferimento a Teresa d'Avila. In Teresa di Lisieux possiamo trovare queste tre linee. La prima è la più rischiosa, il cammino della notte della fede. Sembra che questo lo prende di San Giovanni della Croce. San Giovanni della Croce parla molto poco della Madonna, e una delle frasi è questa: che Maria ha seguito la strada, il cammino della notte della fede. In Teresa di Lisieux questo si prende indicando come Maria ha fatto un cammino semplice come il nostro, la Madonna di Nazaret. E quindi Maria, diceva Teresa di Lisieux, è la mamma imitabile, è molto imitabile perché ha vissuto la semplicità. Ci fermiamo in questo primo punto e poi leggerò qualche frase che qui avete, siccome le portate via dopo le potete leggere con calma, no? Teresa di Lisieux si sentiva immersa anche nella notte della fede. E questa notte della fede in Teresa di Lisieux diventa fecondità missionaria, quindi quello che sappiamo della storia di un'anima, no? Una vita semplice, in famiglia, dopo nel monastero, le cose più semplici fatte per amore, e poi la notte. Ebbene, è la fecondità, come Gesù a Nazaret o la Madonna a Nazaret, anche poi sarà presso la croce. E così voleva imitare Teresa di Lisieux la fede di Maria a Belleme. Allora leggo questa frase sua che la troverete anche: Madre del Salvatore, quanto sei cara e come ti vedo grande nella povertà del luogo Belleme, e t'amo quando vai tra le donne che volgono i loro passi al Tempio. Ecco, una di tanti va a Belleme o va al Tempio in mezzo alla gente. Questo caro fanciullo vuole che tu sia l'esempio che lo cerca nella notte della fede. Ecco una frase che è di San Giovanni della Croce. Né estasi né miracoli. Quindi la vita di Maria è una vita di fede, notte della fede propriamente. E questa esperienza personale della fede oscura fu un grande aiuto per capire meglio la dottrina mariana. Quindi Teresa di Lisieux durante gli anni del monastero ha vissuto nel buio della fede. Ha avuto naturalmente molte illuminazioni, si vede nel modo di scrivere. Però allora in questo cammino della notte della fede ha trovato Maria come presente, Maria che aiuta, intercede, Maria che esempio di questa fede. Sono certa, aggiunge, che la sua vita di Maria, sua vita reale, era estremamente semplice. Si dovrebbe sottolineare le sue virtù dicendo che viveva di fede come noi. Ecco, quindi le grandezze di Maria non sono nelle cose che pensiamo noi, onori, poteri, grandi qualità. È la piena di grazia, è l'Immacolata, è la Madre di Dio, non si può dire altro, più alto. Però nell'espressione semplice della vita è il lavoro di Nazaret, una vita nascosta con San Giuseppe, e naturalmente con Gesù, no? E allora, e questo è Maria, e per Teresa di Lisieux è stata l'illuminazione, quindi fare le cose semplici. Questi giorni, per esempio, era il ritiro col Santo Padre, noi tutti sappiamo che è stato il Padre Letel, carmelitano, un grande spiritualista, anche mariologo, e ha spiegato i santi piccoli. Quindi ci sono santi grandi, però non sappiamo quali sono più grandi. E con la semplicità, sappiamo che la Vergine, dice Teresa di Lisieux, è regina del cielo e della terra, ma è più madre che regina. No, non nega le qualità della Madonna, al contrario, è regina del cielo e della terra, è madre di Dio, però è più madre che regina. E così l'ultima poesia che ha scritto Teresa di Lisieux è stato poco prima di morire, lo stesso anno 1897, e questa poesia ha come titolo «Perché ti amo, Maria? Perché ti amo? Perché ti amo tanto? Madre del Salvatore, io ti amo perché cammini assieme alle altre donne, come ho letto prima, no? Che vanno verso il Tempio del Signore. Il tuo dolce figlio, mamma, vuole che tu sii l'esempio vivente di chi lo cerca nel buio, nella notte della fede». E Maria ha vissuto in questa fede, meditava nel cuore, questo lo vediamo due volte, con una distanza, diciamo, di 12 anni, no? A Belleme, Gesù fanciullo, quando si perde nel Tempio, Maria meditava nel cuore, che è una frase molto ricca di contenuto, però indica che accetta la sorpresa di Dio, si lascia sorprendere. Ecco, la fede vera è così, è buio, però è luce, è molto più luce dalle luci nostre, perché si lascia sorprendere dal mistero, Dio è al di là. E così la Santa Teresa di Lisieux si sente incoraggiata. Patire amando è la più pura delle gioie. Questo sarebbe un assurdo oggi, Patire amando. È un'espressione di San Francesco, di Assisi. Patire amando. Non è che uno ama la sofferenza, però la sofferenza esiste. Gesù a Getsemani ha sofferto tanto che ha sofferto come un'agonia e poi il sudore di sangue, però allo stesso tempo dice: è il calice che il mio padre mi ha preparato, il calice dell'alleanza, e quindi di un patto di amore sigillato col sangue. Quindi nel fondo c'è una gioia profonda. Patire amando, dice Teresa di Lisieux, è la più pura delle gioie. Voglio vivere con te, non soltanto come te, ma con te, madre diletta. Mi tuffo rapita nella tua contemplazione e scopro che gli avvisi d'amore del tuo cuore, avvisi di amore del tuo cuore, tutti i miei timori svaniscono nel tuo sguardo materno che mi insegna a piangere e a gioire. È una poesia, è vero, però Maria mi insegna nel cammino delle difficoltà. Allora abbiamo visto il primo punto, cammino della notte della fede, che sembra che l'espressione San Giovanni della Croce, Teresa di Lisieux l'ha sperimentato nella sua vita, però ha trovato che Maria ha vissuto questo cammino della notte della fede. E allora non scoraggiarsi, essendo la regina, la madre di Dio, la piena di grazia, tutte le qualità che sappiamo come un dono di Dio, però Maria si è sentita sempre ancella, la serva, l'ancella del Signore, e quindi ha sperimentato la misericordia più da noi, non in quanto che è stata perdonata, perché non aveva nessun peccato, in quanto che è stata, diciamo, aiutata, e quindi scopre la propria debolezza, anche non capire il mistero di Gesù. E quindi non è arrivata la mia ora. E Maria accetta la sfida e dice agli inservienti: fate quello che lui vi dirà. Quindi è una fede realmente impegnativa, che è una vera luce. Dentro della notte c'è la luce, la nube del Tabore è luminosa. Ecco, qui si fondamenta tutta la spiritualità dell'Oriente cristiano, una nube luminosa, è oscura, però c'è una luce vera. Ecco, allora, ecco il primo punto. Veniamo al secondo punto, di cui avete anche alcune frasi, non le leggiamo tutte, no? Però è la familiarità con Maria. E si sente con semplicità che ha avuto un'esperienza Teresa di Lisieux quando era bambina, è stata malata, che ancora non si è potuto scoprire bene quale malattia, non sappiamo perché poteva morire da quella malattia, il suo papà era disperato quasi, no? Cioè non disperato, però è andato tante volte a domandare a Maria il miracolo. E finalmente un giorno sembra che, guardando l'immaginetta di Maria che aveva lì accanto al letto, Teresa di Lisieux, gli ha sembrato che Maria sorrideva. Dunque non sappiamo, non lo sapremo mai se è stata un'apparizione o che, le è sembrato che Maria sorrideva. Perciò Teresa di Lisieux si chiama un fiore che è nato dal sorriso di Maria. Il piccolo fiore, e così si chiama sempre il piccolo fiore, little flower, dicono in inglese, little flower è Santa Teresa di Lisieux. Noi diciamo Teresina, no? In inglese di solito dicono little flower, il piccolo fiore di Maria, che è nato col sorriso di Maria. I santi di fatto hanno praticato una sorta di familiarità con Maria, che si può dire di comunione, è un'espressione che la usa Giovanni Paolo II nella Redemptoris Mater numero 45, quando cita Sant'Agostino. E Giovanni che prende Maria in comunione di vita, cioè a casa sua, nelle cose sue, in famiglia. Ecco, si vive in famiglia con Maria. Infatti hanno cercato i santi di vivere la realtà di Maria, non fermarsi nelle qualità. Le qualità esistono, per la realtà molto concreta di Nazareth, specialmente di Belleme o del Calvario, e con tutte le grazie peculiari ricevute da Cristo, però con un atteggiamento di rispetto, cioè vivere la presenza di Maria nella nostra vita. E questo è un punto che sottolineava Giovanni Paolo II, che ha chiesto anche al Marianum di studiare questo tema. Si è studiato, Padre Calabucci ha fatto qualche studio molto bello, come è la presenza di Maria. È una presenza, diceva il Papa, attiva e materna. Questo l'hanno sperimentato i santi. Sarebbe interessante fare uno studio dei santi, come hanno sperimentato la presenza di Gesù, senz'altro, la presenza di Gesù risorto, però molti di loro una presenza di Maria, che è molto di più di un'apparizione. Quindi le apparizioni possono essere vere, però è molto più profondo il senso, la convinzione è più profonda di che Maria ci accompagna, e questo è molto di più da un'apparizione. Si potrebbe dire che Teresa di Lisieux era arruolata in questa dinamica mariana imitando la Vergine, a scopo di essere come Maria, fedele, orante, offerente e quindi madre feconda. I missionari santi hanno vissuto in famiglia con Maria. Santa Teresa di Lisieux è patrona delle missioni, come in un cenacolo permanente. Chiaro, perché abbiamo questo cenno, diciamo, di San Luca, degli Atti degli Apostoli, specialmente della Pentecoste, e quindi questa è un'immagine, però è il senso di famiglia, viviamo sempre in casa di Maria, la nostra madre. L'infanzia di Teresa di Lisieux è stata segnata da espressioni mariane che indicano una grande familiarità con la Beata Vergine. Durante tutta la sua vita ricordava le grazie concesse al piccolo fiore della Vergine Maria nella primavera della sua vita. Questo è nell'autobiografia, quindi la primavera vuol dire la sua infanzia, no? Questo piccolo fiore che Teresa di Lisieux ha ricevuto grazie della Madonna. E così la sua vita è come il Magnificat di Maria, dove canta la sua piccolezza. Ecco, Maria canta il suo nulla, Teresa di Lisieux canta la piccolezza, le cose piccole. Ricorda tutti i cenni della sua prima comunione, per esempio, quando fu incaricata di fare a nome di tutte le altre fanciulle la consacrazione a Maria. E aggiunge, quando lo ricorda, lo scrive nella biografia: ho messo tutto il mio cuore nelle parole e mi sono consacrata a lei come una figlia che viene gettata nelle braccia della sua madre, chiedendogli di prendere cura di me. Penso che la Santa Vergine guardò il suo piccolo fiore e sorrise. Questo lo dice prima della malattia, eh? Quindi quando la prima comunione, a nome delle altre fanciulle, ha consacrato tutte a Maria, e lo ha fatto seriamente, quindi si è sentito sempre nelle braccia di Maria. Attribuisce quindi a Maria essere stata preservata prima di entrare nel monastero, preservata dai peccati. È tanto facile, la nostra debolezza, l'ambiente non ci aiuta, eh? La sua infanzia era diventata un itinerario di spiritualità mariana, e scrive: in attesa di questo momento gioioso, la piccola Teresa è cresciuta nell'amore della Madre del Cielo. Attendeva entrare nel monastero, eh? Quindi ha vissuto nell'amore della Madre del Cielo. E poi descrive la stessa camera di studente, prima di entrare nel monastero, con dettaglio, dove c'era, dice, una statua della Beata Vergine con vasi di fiori freschi, sempre con delle candele. Sono cenni piccoli, no? Ricorda anche il sabato, che era una giornata dedicata alla dolce Regina del Cielo. E poi la sua visita a Parigi per ringraziare, no, la guarigione, aveva avuto come obiettivo principale il ricordo di Maria, soprattutto nel santuario di Nostra Signora delle Vittorie. E scrive allora, no? La Santa Vergine mi fece capire chiaramente che fu lei, infatti, che aveva sorriso e mi aveva guarita. Questo lo ricorda tutta la vita. Forse in quel momento fu una cosa semplicissima, però dopo lo ricorda, eh? Quindi quel sorriso che gli sembrava vedere nel volto di Maria l'ha guarita. E mi resi conto che stava guardando su di me, che ero sua figlia, e quindi che non potevo dargli un altro nome che quella di mamma, perché è più tenero da quello di madre. Va bene, tutti sappiamo, no? Un bambino piccolo dice mamma. Quindi questo l'ho ricordato sempre. Questo prima di entrare. Una volta dentro del monastero si trova in questo ambiente carmelitano che abbiamo descritto all'inizio, come lo viveva Teresa d'Avila. E quindi figlia di Maria, protette dal mantello di Maria, Maria madre, intercedetrice, dobbiamo imitarla, eccetera, sentirsi sempre figlie di Maria, E così nel monastero descriveva i dettagli del suo cammino spirituale con riferimenti mariani espliciti e frequenti, soprattutto nella preparazione della professione religiosa, i voti. Ha fatto i voti nella natività, anche come Teresa d'Avila, ricordava il giorno della natività di Maria, il giorno dei voti, no? Che bella festa della Natività di Maria per diventare la sposa di Gesù. È stata la piccola Vergine, bambina di un giorno, che ha presentato il suo piccolo fiore al suo piccolo Gesù. Ebbene, qui è tutto poesia, anche se è autobiografia. Però sappiamo, sono immagini e analogie che vogliono dire qualcosa molto semplice e molto profondo. Perché la Vergine è nata, la Natività, di un giorno, bambina di un giorno, che ha presentato il suo piccolo fiore, Teresa di Lisieux, al suo piccolo Gesù, che non era ancora neanche concepito, no? Però adesso tutto quello del passato non è passato. Il nostro modo di capire la storia non è giusto. Tutto rimane nel cuore di Dio, grazie a Gesù, Dio fatto uomo. La storia non si è perso nulla di quello che è amore, quello che è autentico non si è cancellato niente, si è cancellato le cose circostanziali, no? Spazio, tempo. Per esempio, la prima volta che Maria ha detto il nome di Gesù a Gesù, quando è nato, o San Giuseppe, questo non si è perso. Sono cose profonde, e così la nostra vita non si perde, quello che è amore rimane. Grazie all'umanità di Gesù risorto. Spesso Teresa di Lisie chiede alla Santa Vergine di accompagnarla nella comunione. Ecco, qui si trovava con un disagio che forse abbiamo molti, era distratta nella comunione molte volte, e la debolezza. Allora gli domandava a Maria di venire a ringraziare, per rinnovare, per rimuovere le macerie dal suo cuore e rendere grazie, disse. E non si scoraggiava nel constatare che non riusciva a superare le distrazioni anche durante il rosario. Dunque, distrazione durante la comunione, senza volontà, senza, non era volontaria, distrazione durante il rosario. La Regina del Cielo, dice, come mia madre, vede la mia buona volontà. La Santa Vergine mi dimostra che non è dispiaciuta con me e sempre mi protegge quando la invoco. Vedete, è la familiarità. Quindi, per questo l'ho imparato, e con il primo punto che abbiamo visto, un cammino di fede oscura, che, dove si impara l'umiltà. Da noi stessi siamo nulla, e se troviamo qualche cosa buona, e ci sono tante cose buone che abbiamo, per un dono di Dio. Allora entra subito nella familiarità con Maria. Nelle sue lettere Teresa di Lisie ricorda molti cenni della vita di Maria. Non inventa nessun cenno, però ci sono nel Vangelo. Specialmente la vita semplice di Nazareth e il suo dolore presso la croce. Sono i due aspetti che sottolinea di più. Nazareth, vita semplice nel lavoro, la preghiera, la famiglia, eccetera. Siccome il Vangelo ci dà tanti cenni, per ogni anno andare alla Pasqua, suppone 3 giorni di viaggio, e ogni anno, con San Giuseppe anche, no? Vivere della Pasqua tutto l'anno, un cammino di Pasqua, e dopo presso la croce, con Gesù. E dà alcuni suggerimenti pratici. Così, quando scrive le lettere, dice a sua sorella: non abbi paura di amare troppo alla Beata Vergine, mai l'amerai troppo. E Gesù sarà molto felice. Quindi non si toglie nulla a Gesù, Gesù è contento. Se ci dice con la tua madre, amare Maria e amare Gesù, Scrive di nuovo a Celina: è necessario che quest'anno, dice, acquistiamo che molti sacerdoti amino Gesù. E spiega perché. Pregava per i sacerdoti, Santa Teresa di Lisie. Quando entrò nel monastero gli chiesero: perché vuoi entrare? Per salvare anime e pregare per i sacerdoti. Allora scrive alla sua sorella: pregare per i sacerdoti che amino Gesù, perché perché tocchino con la stessa delicatezza con che Maria lo ha toccato nella sua culla. Quindi, in questo caso, il sacerdote che prende l'ostia e il calice, no? E allora immagina Maria che prende Gesù nella culla, e quindi pregare perché i sacerdoti tocchino con la stessa delicatezza Gesù con cui Maria lo ha toccato nella sua culla. Sono cenni piccoli, si capisce, no? Però la vita è fatta di cose piccole, solo che la grandezza viene dall'amore con cui si fanno queste cose piccole. E quindi domandava per i sacerdoti, la santità dei sacerdoti. Il suo atteggiamento mariano era un atteggiamento di grande fiducia filiale, che può sembrare imprudente. Dice: a volte mi sorprendo, diceva delle cose che sembrano esagerate, e dico a Maria: mia buona Vergine Santissima, penso di essere più felice di te, perché io tengo te per madre e tu non hai una Vergine Santissima da amare. Bene, è un gioco di parole, però è vero, sono più felice di te. Io ho una mamma, tu non hai una mamma così buona come io. Sant'Anna era una buona mamma, però non era madre di Dio, no? Sono più ricca di te, perché ho Gesù, ma anche ho te. Tu hai Gesù, va bene, io ho Gesù, però io ho Gesù e ho te anche. Allora sono più ricca di te. E dice: senza dubbio, la Beata Vergine deve ridere della mia ingenuità, eppure ciò che dico è vero. È ingenuo, nel fondo è una verità profonda. Le nostre parole sono tutte inesatte, no? Si devono prendere nel significato semplice e profondo. Poi ha delle lettere ai suoi fratelli missionari, aveva specialmente due missionari con cui si relazionava, aveva un rapporto con, attraverso delle lettere, no? E spesso fa riferimento a Maria accennando alla sua protezione e alle cure materne della dolce regina degli apostoli. Ecco, sono apostoli, tante apostole che ci sono, Nell'intuire le difficoltà personali e ambientali, scriveva il padre Roulin: che gioia pensare che la Vergine è nostra madre. Lei ci ama e conosce la nostra debolezza. Vedete? Una lettera a un missionario. Maria ci ama e conosce la nostra debolezza. Quindi anche se ci sono delle difficoltà, non siamo da soli. E l'ultimo autografo di Santa Teresina è dell'8 settembre, quindi un mese prima, del 1897, lo stesso anno della morte, no? 3 settimane prima della sua morte. È uno scritto sul retro di un quadro di Nostra Signora della Vittoria, è l'ultimo scritto che ha scritto, in settembre, quindi un mese prima, 3 settimane prima. Descrive così: o Signora, se io fossi la regina del cielo e tu Teresa, io vorrei diventare Teresa perché tu possa diventare regina del cielo. È un gioco di parole, però è l'amore vero, se io fossi la regina del cielo e tu fossi la piccola Teresa, allora io ti amo tanto che vorrei farti diventare la regina del cielo e io diventare Teresa. Bene. Si vede che è un amore semplice, e questo 3 settimane prima di morire. È realmente una dottora della Chiesa, E quindi la nostra cristologia, la nostra mariologia, la dobbiamo imparare anche dalla fede vissuta dei santi. Forse dove è stata descritta in dettaglio la familiarità di Teresa di Lisieux è in quella poesia che porta il numero 44, che prima ho citato. Dice: perché ti amo Maria. E lo chiamava lei a questo scritto il mio piccolo cantico. Dice: meditando la tua vita come descritta nel Vangelo, ho il coraggio di guardare te e anche avvicinarmi a te. Non mi è difficile credere che io sono tua figlia, quando ti vedo morire, quando ti vedo soffrire come me. Io non ho paura della mia debolezza, perché tutti i tesori della madre sono anche della figlia, e io sono tua figlia, cara mamma. Forse non sono mie le tue virtù e anche il tuo amore. Se la mia mamma, le tue virtù, il tuo amore è mio. Così quando l'ostia pura e bianca scende al mio cuore, il tuo agnello, cioè Gesù, io sogno di respirare in te, Maria. Essere accompagnata da Maria. Dammi il tuo cuore, che dice San Luigi Maria Grignion de Monforte. E così i suoi ultimi colloqui ripetono con nuovi cenni tutto quanto aveva vissuto precedentemente. La Beata Vergine non sarà mai nascosta, perché l'amo troppo. La Santa Vergine non aveva un'altra di Nostra Signora di amare, e meno fortunata di noi, ripeteva. Come avrei voluto essere un sacerdote? Voleva diventare sacerdote. Perché? Per predicare sulla Beata Vergine. Si vede che non gli piacevano le prediche che sentiva. Dice: un solo sermone sarebbe stato sufficiente per dire tutto quello che penso. In breve, nel mio cantico Perché ti amo Maria ho detto tutto quello che avrei predicato su Maria. E lì si trovano tutte le virtù di Maria anche, La vita semplice di Maria, però la piena di grazia, la Madre di Dio, la Regina del Cielo, è vero. Ebbene, tutto questo porta già al terzo punto diventare madre, ecco, madre delle anime, è un'espressione di Teresa di Lisieux che entra in tutta la tradizione della Chiesa. E così come le altre espressioni, la prima l'ha preso sembra di San Giovanni della Croce, la notte della fede, la seconda, la femminilità di Maria, la prende anche di Santa Teresa, la terza anche. Si sente unita alla Chiesa, la sua vocazione è l'amore, lo vedremo subito, figlia della Chiesa, essere l'amore nel cuore della Chiesa, però la Chiesa è madre, imitando Maria. Maria è madre, voglio essere madre, madre delle anime, vuol dire di aiutare che nasca Gesù in tutti i cuori. Teresa di Lisieux chiama Maria regina delle vergini, regina degli apostoli e dei martiri, nella sua poesia 44, e sottolinea il dolore e il martirio. Regina dei martiri è la spada che traspasserà il tuo cuore finché avrai vita. Ma il punto di riferimento è sempre Gesù. Maria non è il centro, è Maria madre di Gesù, che ha sofferto questo martirio per salvare le nostre anime, Maria. Allora Gesù ha visto la Vergine Immacolata in piedi presso la croce, col cuore trafitto di una spada di dolore. Ecco, Maria madre attraverso il dolore, soffrendo con Gesù. Allora vuol diventare madre come Maria. Spiega allora il senso materno del martirio di Maria. Ti presenti a me, Vergine, sulla cima del Calvario, in piedi accanto alla croce, o regina dei martiri, ancora in esilio con noi. Ci dai a tutti noi il sangue virginale e puro del cuore sublime di madre. Pertanto il cuore materno di Maria è immenso perché in esso si trova tutta l'umanità. L'esortazione del Papa sulla parola di Dio dice che il sì di Maria è l'adempimento della vocazione di tutta l'umanità. Quindi in Maria si trova questa realtà profonda. E allora dice, o regina dei martiri, sì. Pertanto il cuore materno di Maria è immenso, perché in esso si trova tutta l'umanità. Questa sofferenza materna è feconda e lascia intravedere la maternità della Chiesa. Allora Teresa ha la vocazione di essere il cuore, l'amore nel cuore della Chiesa. La Chiesa è madre, imparando da Maria la maternità. Questo si trova nel Concilio, Lumen Gentium 65, e Redemptoris Mater anche, no? E la sofferenza quindi diventa donazione materna, sull'esempio di Maria. E trascesa da diventare una madre che dà, dice, dice, soffrire amando è la felicità più pura. Io voglio vivere con te, madre amata, e nel tuo immenso cuore scopro gli abissi di amore. Quindi soffrendo con Maria, ama come Maria, diventa madre come Maria, e quindi madre delle anime e la maternità missionaria della Chiesa. Il martirio è nella vita ordinaria, che non è che faccia delle cose straordinarie. Una vita ordinaria vissuta con amore è quello che più si assomiglia al martirio della regina dei martiri, regina degli apostoli, che consisteva principalmente nella notte della fede, quindi una fede semplice. Maria è al tempo stesso regina degli apostoli, dei martiri. E quindi Teresa di Lisieux è come un piccolo fiore della Vergine. Si sente attaccato alla maternità virginale e dolorosa di Maria. Gesù si nasconde, dice, ma si sa che non è lontano. Nel libro del Papa su Gesù di Nazareth, l'ultimo capitolo, quando già parla della risurrezione e l'ascensione, i primi discepoli hanno scoperto in quella assenza di Gesù una nuova presenza. Quindi dice, Gesù si nasconde ma si sa che non è lontano. Versando le nostre lacrime si asciugano le sue e la Santa Vergine sorride. È una cosa, è poetica, è per una lettera questo, eh? Versando le nostre lacrime, il nostro dolore, si asciugano le sue, di Gesù, e la Santa Vergine sorride. È vero, è un po' un paragone, no? Per dire, io voglio completare Gesù, quello che dice San Paolo, eh? Povera madre, dice, ha patito tante pene per causa nostra, è giusto che la consoliamo un po' piangendo e soffrendo con lei. Questo è vivere in comunione con Maria, in famiglia, senza questo amore di Gesù, nato da Maria, quindi senza una presenza di Maria, è praticamente impossibile vivere queste cose. E questa è la vocazione missionaria della Santa di Lisieux, la patrona delle missioni. Nel cuore della Chiesa, mia madre, io sarò l'amore. Se Teresa d'Avila dice io sono figlia della Chiesa, muoio figlia della Chiesa, Teresa di Lisieux dice io sono l'amore nel cuore della Chiesa. La Chiesa madre, io voglio diventare madre delle anime. Però mi trovo che questa maternità passa dal Calvario. Maria, la mia madre, presso il Calvario. Allora Maria mi aiuta e quindi la mia sofferenza è per asciugare le lacrime di Gesù e le lacrime di Maria. Il significato allora teresiano di essere figlia della Chiesa, Teresa di Avila, recupera in Teresa di Lisieux la dimensione missionaria e martiriale. E qui sarebbe la novità. Teresa di Avila è missionaria, sa soffrire anche, però in Teresa di Lisieux si vede di più questa fecondità missionaria, perciò patrona delle missioni, no? E poi martiriale. Io sono figlia della Chiesa, ripete, è l'espressione di Teresa d'Avila. Così era il suo zelo missionario di Teresa di Lisieux. Nulla si trattiene nelle mie mani. Ecco, come faceva questo? Le cose semplici, però quello che ho non è mio. Vedete, la vita è bella se è donata. Quello che non si dona sparisce. Nulla si trattiene nelle mie mani, tutto quello che ho, tutto quello che guadagno è per la Chiesa e per le anime, e cioè per far amare Gesù, far nascere Gesù negli altri, in me, negli altri. La vita è così, eh? Dunque i doni di Dio spariscono se non diventano condivisione e donazione. Questo è un principio, eh? Perché Dio è amore, Lui ci dà tutto quanto Lui è e quanto Lui ha. Io sono figlia della Chiesa, ripete, allora la gloria del bambino, del figlio, della figlia, sarà il riflesso di quella che si irradierà dalla fonte di sua madre. La madre Chiesa, madre Maria. Il figlio, la figlia della Chiesa, deve essere allora come un riflesso. Riflesso della fronte della madre. E quindi deve riflettere il mistero della Chiesa, madre. La vita del cristiano deve riflettere il mistero di Gesù presente nella Chiesa. Questo atteggiamento di Teresa di Lisieux è stato imitato da tanti santi. Come sappiamo, adesso Teresa di Lisieux è dottora della Chiesa. Il Papa sta analizzando durante i mercoledì adesso, dottori della Chiesa. E sempre cerca l'aspetto più positivo di incontro con Cristo, di missione, e molte volte c'è l'aspetto materno di Maria. E Teresa di Lisieux segue questa strada, e molti santi hanno seguito questa strada. E io credo che tutti noi abbiamo sentito, senza diventare santi ancora, però vogliamo sentire questa maternità. Ho preso una frase di una fondatrice, una venerabile, sicuramente sarà beatificata, madre Maria Inés Teresa Arias, no? Dice, voglio essere santa come Santa Teresina, salvando molte anime. Per me non vi è felicità più grande da poter soffrire e amare per le anime. Se non è per salvare le anime, non vale la pena vivere. Le anime hanno un prezzo molto alto. Il Signore ha sete. Signore, che tutti ti conoscano e ti amino, questa è l'unica ricompensa che voglio. Ecco, una venerabile fondatrice missionaria è Maria Inés Teresaria. Così hanno fatto tutti i santi, vogliono amare Gesù e far amare Gesù. San Ambrogio diceva, far nascere Gesù in noi e negli altri. Ecco, allora imitiamo la maternità di Maria, per questa maternità passa dalla croce, quindi il cammino della fede, però passa attraverso anche la familiarità. Da soli non possiamo, Gesù ci dà Maria non soltanto come esempio, come aiuto, come presenza. Allora con Maria e come Maria, come dice il Papa Giovanni Paolo II, la Chiesa diventa madre, e quindi tutti gli apostoli sono chiamati ad avere l'amore materno di Maria. Allora ho voluto presentare, come dice il titolo, la Vergine Maria in Santa Teresa di Lisieux bambino, un po' in rapporto con Teresa di Gesù, però un po' difficile collegare, non l'avevo fatto all'inizio un riassunto Teresa di Gesù, e così penso che queste idee vi aiuteranno, perciò li ho riassunto in un foglio, queste espressioni di Teresa di Lisieux che possono aiutare questi giorni, cammino di Quaresima, dopo l'Annunziazione, verso il Calvario e la Risurrezione, per diventare madre delle anime. Quindi una Chiesa madre vuole persone che vivano la maternità come Maria, ricevere Gesù e trasmettere Gesù.
Grazie a Monsignore Scherdo Bifete di questa lezione teologica e spirituale insieme sulla figura piccola e grande di Teresa del Bambino Gesù. Grande nella umiltà della sua piccolezza, con la quale però sa vivere in pienezza l'amore fino al sacrificio di sé, donato per le anime come Gesù e come Maria. Un ricordo, non potrei dimenticarlo, in quest'ultima parte conclusiva tanti santi hanno imitato Teresa del Bambino Gesù, tra questi possiamo ricordare la fondatrice delle nostre suore figlie della Chiesa, proprio chiamate con questo nome, figlie della Chiesa, per lo stesso scopo e con le stesse frasi di Santa Teresa del Bambino Gesù: nella Chiesa mia madre, io voglio essere l'amore. Un amore però che sa condividere il pianto della Vergine, il dolore della madre, accanto al figlio per poter diventare madri con lei nella Chiesa di tutta la famiglia umana. E quindi patire e morire, ha scritto la loro madre fondatrice, come norma, patire e morire. Non per patire e morire, ma patire e morire per la Chiesa e per il mondo. Dunque è una missione, o meglio una vocazione nella Chiesa, che ispirata a Teresa del Bambino Gesù e a Teresa d'Avila, diventa operante e attiva in tutte le figlie della Chiesa che hanno assunto questo loro compito e che noi ringraziamo, sono sempre qui, siamo in fondo debitrici a loro di tutti i sabati mariani, della Chiesa in cui noi svolgiamo il sabato mariano, della condivisione con la Vergine Maria, dell'amore che hanno sia per Gesù, Eucaristia, sempre celebrato e adorato in questa basilica e in tanti altri luoghi, come voleva la madre, eccetera. Possiamo dire che la loro ispirazione fondamentale o il carisma istituzionale è proprio derivato in quel prolungamento di queste due grandi Terese. Questa è la notte oscura della fede, che può richiedere anche ubbidienza cieca, e questo amore delle anime che deve consumare ciascuno di noi per poter essere nella Chiesa sacramento universale di salvezza per tutti. Grazie.